li illudevano di vincere facile, ma che li hanno portati alla squalifica. Volevo leggere con voi questa mattina due passi dalla Prima Corinzi. Prima Corinzi, il primo lo troviamo al capitolo 9, versetti da 24 a 27. E il secondo, nella stessa pagina, dal capitolo 10, da 1 a 13. Ci siete? No? Aspetta ancora un attimo. Allora, Prima Corinzi 9, da 24 a 27, e Prima Corinzi 10, da 1 a 13. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un sol giorno 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro tentarono, e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero a loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio fedele non permetterà che stiate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Questi sono i due passi su cui farò alcune riflessioni che ho fatto chiaramente mie prima di condividerle con voi. Paolo nei suoi scritti, a proposito di vivere da cristiani, intesi come discepoli di Cristo, fa sovente riferimento alla corsa, alla gara, al premio e alla squalifica. E fa riferimento al popolo di Israele per illustrarci tutto questo. Il popolo, sappiamo dal racconto biblico, che Israele doveva essere la luce nel buio per le nazioni pagane, doveva essere lo strumento per far conoscere Dio, ma qualcosa è andato storto, qualcosa non funzionò come doveva. E così, usciti dall'Egitto, con esclusione di Giosuè e Caleb, nessuno di loro entrò nella terra promessa. Nessuno di loro poté godere del premio che Dio aveva messo a disposizione. E quali erano gli ostacoli? Quali sono stati gli ostacoli per questo impedimento? E la domanda da porci a noi è: ci sono degli ostacoli che impediscono ancora oggi ai figli di Dio, liberati dalla schiavitù del peccato, di godere del premio? Di godere di quel premio che Dio ha messo a disposizione. E il contesto in cui ho letto questi due brani, capitoli 8, 9, 10 di Prima Corinzi, è la risposta che Paolo dà a un problema etico del tempo. Ora, non entro nei dettagli perché ci porterebbe lontano da quello che voglio dire, ma da tutto il contesto escono fuori due principi che Paolo mette in evidenza e che ogni discepolo, ogni figlio di Dio dovrebbe fare suoi e vivere. E sono questi: la vita cristiana, o per usare la stessa metafora, la corsa cristiana è caratterizzata da due regole. La prima, fare tutto per la gloria di Dio, e la seconda, fare tutto per il bene del prossimo. E questo lo troviamo in Prima Corinzi proprio alla fine del capitolo 10, versetti 30 e 31. Fare tutto per la gloria di Dio e il bene del prossimo erano le priorità di Gesù. E se erano le sue, dovrebbero essere anche le nostre. Per cui il modello lasciato dal Maestro evidenzia la responsabilità che ciascuno di noi, che ogni discepolo ha, di correre la sua corsa, la sua gara, seguendo le sue regole, proprio per ottenere il premio e non rischiare di essere squalificato. E qui bisogna fare subito chiarezza per non far confusione e capire Roma per Toma, come dice qualcuno. La squalifica o il premio che Paolo sta mettendo in evidenza non hanno a che fare né con la perdita della salvezza né con inutili sforzi per ottenerla. Paolo, in tutto il contesto, si riferisce alla ricompensa, a quel premio per aver corso e servito Dio nel modo giusto, di aver corso la gara avendolo servito e facendo tutto per la sua gloria e per la gloria del prossimo. E quindi qual è il premio? C'è il premio. Il premio è poter gioire in Dio e godere della sua presenza per sempre. Gioia, pace, piena soddisfazione nel seguire le orme del Maestro. E poi stupore. Stupore per le benedizioni che Dio ha già a disposizione, mette a disposizione di chi corre questa gara in questo modo. Gioia e comunione con Dio per sempre. Questo è il premio che inizia con la nuova nascita, per opera di Cristo e per opera dello Spirito Santo. E non finisce più. È un qualcosa, è un premio per sempre. E quindi è la migliore realtà che un discepolo può scegliere di vivere, perché la scelta di vivere Cristo ricade su tutti gli aspetti della vita, sia che viviamo in libertà come noi, grazie a Dio, sia che si viva in persecuzione. Perché alla fine di tutto, è sempre la scelta migliore. Perché? Perché solo Gesù è fonte di gioia eterna e solo Lui può dare significato e senso alle nostre vite, indipendentemente dal contesto o da cosa viviamo. Quindi la domanda ulteriore è: vogliamo questo premio? Volete questo premio? Sì? Sì? Sicuri? E allora è necessario fare un restart, quello che diceva Luca stamattina. Non ci siamo messi d'accordo. È necessario fermarci, guardare la nostra gara, la nostra corsa, come stiamo correndo, vedere se c'è qualcosa che non va, o meglio, vedere se è simile a quella percorsa da Gesù, e poi ripartire. Torniamo all'esempio di Israele. Tutti erano stati liberati dalla schiavitù, erano in corsa per il loro premio, ma solo Caleb e Giosuè riescono a vincere questo premio. 600.000 adulti circa muoiono nel deserto, abbattuti, e non ci entrano. Paolo in 1 Corinzi 10, versetti 6 e 11 che abbiamo letto, per due volte dice: quel che è successo loro è successo per servire a noi, anche oggi a noi, di esempio. E allora dobbiamo ben capire che cosa è successo, perché potrebbe servirci per la nostra corsa. Paolo evidenzia 5 ragioni di squalifica che hanno impedito a quella generazione di godere il loro premio. 5 sostanze dopanti, 5 peccati, che se presenti nell'atleta cristiano anche oggi, impediscono di vincere il premio e di arrivare in fondo alla gara da vincitori, ma con il rischio che si corre di essere squalificati, lontano da Dio e dal premio che Lui mette a disposizione. Vediamo adesso queste 5 sostanze dopanti, questi 5 peccati. La prima, la bramosia di cose cattive, di cose malvagie, come lo dice Paolo. Il popolo era uscito dall'Egitto, ma il loro cuore no, era rimasto lì. Dopo poco tempo avevano già dimenticato la fatica, la frusta, la schiavitù, la sofferenza, il caldo e tutto quanto. E erano pronti a tornarvi per la bramosia, quel desiderio irresistibile dei cibi offerti dall'Egitto. Il popolo diceva: basta manna, Signore, siamo stufi, basta, dacci cosa vogliamo noi, perché noi sappiamo che cosa abbiamo bisogno. Noi sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno, non tu. Il popolo desiderava ben altro che la disprezzata manna provvista da Dio ogni giorno, provveduta, provvista, va bene, che Dio dava ogni giorno, quotidianamente a loro. Se non siamo innamorati di Gesù, se non siamo innamorati del Vangelo, ma delle cose al di fuori di quella buona, gradita e perfetta volontà, il cuore torna all'Egitto. Il cuore vuole l'Egitto. Il cuore torna a desiderare, a bramare secondo i desideri carnali. E in altre parti della scrittura è usata la parola concupiscenza, che è un intenso, profondo desiderio malsano, malsano, che è una vera e propria trappola, che adesca con i pensieri e i desideri incontrollati e arresta la corsa cristiana. E la storia si ripete, ben riprodotta da Michelangelo sulla Cappella Sistina. Il frutto era desiderabile, era bello, potevano mangiare qualsiasi cosa, c'erano le cose migliori, Dio che ha creato le mele migliori, le pere migliori, le angurie migliori, le carote migliori, tutto migliore. Ma non quello. Cosa fanno? Mangiano. Risultato: squalifica. Fuori dal giardino. Torna a desiderare di seguire la buona, perfetta e gradita volontà. Buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Questa era la prima sostanza. Arriviamo alla seconda. Idolatria. Quando presente nella cosa cristiana, porta a cedere a qualcosa o a qualcuno il posto che spetta a qualcun altro, cioè a Dio. Il posto che appartiene a Dio. E tutto può diventare un idolo. Cos'è che può diventare un idolo secondo voi? L'affetto. Denaro. Lavoro. Potere, divertimento. Potremmo andare avanti all'infinito. Ogni cosa, anche lecita, potrei aggiungerci anche la famiglia, la casa, ogni cosa, anche lecita, se usurpa, se prende il posto che è di Dio, diventa idolatria. Cosa fare? Vi faccio un esempio. Anni fa, sono stati 5, 6 o 7 anni fa, e avevamo ancora qualche risparmio, ho deciso di gestirlo, amministrarlo nel modo migliore facendo degli investimenti. E avevo scelto di fare degli investimenti in borsa. Niente di illegale, tutto lecito, tutto a posto. Ah, scusate, parentesi, tra i vari idoli c'è anche il telefono. Perché sono convinto che mentre sto parlando c'è qualcuno che sta chattando, sta guardando il tempo, sta leggendo qualcosa, sono sicuro. Quindi tra i vari idoli c'è anche il telefono. Ah, l'aveva detto Silvia anche. In tre, ok, quindi confermano. C'è anche il telefono, eh? Qualcosa di cui non se ne riesce a fare a meno. E stavo dicendo, avevo deciso di fare degli investimenti in borsa e tutto andava bene, nel senso che un po' si guadagnava, un po' si perdeva, ma diciamo tutto nella normalità. Se non fosse altro che, a distanza di tempo, dalle 9 del mattino, 9, 9 e mezza, che apriva la borsa, alle 5 e mezza del pomeriggio, che chiudeva, la mia testa, il mio cuore più avanti, e i miei pensieri, le mie risorse, erano lì, a guardare che cosa caspita faceva il titolo Fiat. Ma chi se ne frega, dopo l'ho capito. Dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Che cosa ho dovuto fare? Questo chiaramente ha comportato impostazioni diverse nelle mie abitudini. C'era da andare a fare la spesa dopo il lavoro? No, perché c'era la borsa che chiudeva. E tutto era vincolato da questo aspetto qua. Mia moglie me lo faceva notare, ma io non lo vedevo. A distanza di tempo si è accesa una lampadina finalmente e dire: ma io non sono più al controllo del mio tempo, delle mie risorse, delle mie energie. Ma qui c'è qualcosa che non funziona. Qui c'è un idolo. Cosa è successo? Mi sono fermato. Cioè, mi sono fermato veramente. Mi sono fermato e ho detto: no, basta. Cambiato sistema di amministrazione del denaro in un modo più tranquillo, più sereno, che io non ci dovevo neanche più pensare. Questo esempio mio, per farvi capire che è facilissimo perdere il controllo di se stessi. E questo è proprio il sintomo che c'è un idolo. Quindi fermati, esamina se nella tua corsa è presente, nella tua vita, è presente un idolo. Ed è facile, ed è semplice. E lo capisci da una cosa sola, da quello che stai sacrificando a quest'idolo. Perché il prezzo da pagare per l'idolatria è un prezzo alto. Non ce ne accorgiamo, io non me ne accorgevo, ma è un prezzo alto. E prostrarsi, lasciare che qualcosa o qualcuno controlli la tua vita e sacrificare tempo, servizio, relazioni, denaro, energie a tutti i vitelli d'oro che ci costruiamo con le nostre mani. Se non lascio il controllo della mia vita a Dio, allora ci sarà un idolo che ne prende il suo posto, rendendo schiavi, dipendenti e senza più il controllo di se stessi. Ecco perché è facile capirlo se c'è un idolo nella tua vita. Non hai più il controllo di te. Non puoi più fare a meno di tante cose, o di quella cosa, o di quella persona, o di quella realtà. Cosa fare? Fermati, restart. Riconosci che quella sostanza, l'idolatria, quel peccato è presente nella tua vita. Confessalo e lascialo perdere, cambia strada, abbandonalo. Perché? Perché il rischio è correre nella direzione sbagliata, colpire l'aria, mancare il bersaglio ed essere squalificati. E arriviamo alla terza sostanza dopante, la fornicazione. Ogni sorta di impurità sessuale. Fornicazione non è solo avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Se noi andiamo a vedere nell'assenza della parola porneia, è tutto ciò che ha a che fare con l'impurità sessuale. E il popolo dal branare le cose malvagie, fuori dalla volontà di Dio, l'abbiamo visto il primo, passa all'idolatria e da questa alla fornicazione. Cioè il sesso vissuto al di fuori del contesto voluto e visto e previsto da Dio. Il peccato è come le sostanze dopanti. Quei signori di prima dovevano aggiungere sempre qualche cosa, sempre altre sostanze e nuove per riuscire a vincere. Il peccato porta a peccare sempre di più, e Paolo ce lo ricorda ai Romani e in tanti altri posti nelle sue lettere. I danni causati dai peccati sessuali nella storia, pensate a Sansone, pensate a Davide e a quelli ancora sotto, non voglio citare niente, nessuno, ma sono sotto i nostri, più o meno sotto i nostri occhi, nelle epoche più recenti. Vite, relazioni distrutte da questa sostanza che attrae, che illude di appagare, rivelandosi invece estremamente pericolosa. E sapete perché? Perché ha a che fare con la mente, ha a che fare con il corpo, e ha a che fare con il cuore, tutto l'essere nostro. La fornicazione porta ben lontani da Dio, perché è al di fuori delle due regole che abbiamo visto prima, fare tutto per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Questo peccato, in tutte le sue forme, illude di amare, dà l'illusione di amare. Ma l'amore, che cos'è? L'amore reale, quello che Dio ha mostrato a noi, è qualcosa che si dona. È qualcosa che si dà agli altri. La fornicazione non dà agli altri. La fornicazione prende dagli altri, ruba dagli altri. Sapete per che cosa? Per desideri egoistici, per bisogni da pagare egoistici. E pensate in quest'ottica all'industria del sesso, alla prostituzione, alla pornografia. Quanti legami sono e ci sono anche nei figli di Dio in queste tematiche legate alla fornicazione, all'impurità sessuale. Vi faccio un esempio. Avete un computer in casa? Avete la TV in casa? Sì? Ce l'avete. I ragazzi ce l'hanno? Sì. Tenetela accesa e mettetevela nelle stanze più frequentate. Perché? Perché sono gli altri componenti della famiglia che vi aiutano ad esercitare l'autocontrollo e la disciplina per evitare che pensieri, immagini, eccetera, eccetera, possano minare la vostra corsa cristiana, possono arrestare la vostra corsa cristiana, possono minare la vostra corsa cristiana e rischiare la squalifica, a non godere del premio che Dio mette a disposizione. Quindi fuggi, scappa, quella è l'unica via. Non cerchiamo di resistere alla fornicazione, dobbiamo fuggire, dobbiamo scappare in questi casi, dobbiamo fare i conigli, le lepri, il più veloce possibile, se non vogliamo cadere in questo peccato. Quindi disciplina i tuoi occhi, disciplina i tuoi orecchi, disciplina la tua lingua, disciplina il tuo corpo, trattalo duramente, come faceva Paolo, che si faceva un occhio nero per riuscire, questo era il senso di quando dice tratto duramente il mio corpo. Il senso era quello. Perché? Perché questa è la volontà di Dio. Prima Tessalonicesi 4:3-4. Chi è che la può trovare? Prima Tessalonicesi 4:3-4. Questo è il desiderio di Dio, questa è la volontà di Dio. Il fare tutto per la sua gloria. Prima Tessalonicesi 4:3-4. Grazie. Abbiamo visto la bramosia delle cose malvagie, abbiamo visto la seconda sostanza, l'idolatria, abbiamo visto la fornicazione, adesso vediamo il quarto peccato, la quarta sostanza dopante, tentare Dio. Il popolo insiste a volere altro cibo, ma Dio continua a dare loro che cosa? La manna, ancora manna, basta manna. Ma quella era la volontà di Dio, quello era il loro bene, quello era quello che Dio aveva pensato per loro, quindi doveva essere il meglio per loro, giusto? Siamo d'accordo su questo? Sì? Il popolo nauseato e stufo parlò contro Dio e contro Mosè, c'è scritto nel racconto biblico. Noi vogliamo altro cibo. Risultato? Squalifica. Ecco i serpenti. E molti morirono. Tentare Dio significa chiedere qualcosa di contrario alla sua volontà o alla sua natura. Pensiamo alla tentazione di Gesù per un attimo. Cosa ha chiesto Satana a Gesù? Ha chiesto di disobbedire al Padre? Ha chiesto... cosa? Di adorare il Padre? Cioè di adorare lui anziché il padre, e l'ha chiesto di dubitare del padre. Ma buttati, tanto ci sono gli angeli che ti tirano su. Tre cose contrarie alla volontà di Dio. Si tenta Dio ogni volta che gli chiediamo di fare qualcosa di contrario al suo volere o alla sua natura. Sono disonesto, facciamo degli esempi. Sono disonesto nel mio lavoro, ma chiedo a Dio di benedirmi negli affari. Non studio? Signore, fa che mi chiedano le due domande che più o meno so dare una risposta. Quelle due, non la terza, quelle due lì. Scelgo un compagno, una compagna, che non gliene può interessare di meno di Dio e di quello che è la sua opera, però gli dico, Signore, benedisci la nostra coppia. Questo è tentare Dio. Poi quando il Signore risponde positivamente anche alle due domande, è tutta grazia e misericordia. Ma non è la cosa giusta. Quando succede, grazie, ma non è la realtà. Questo è tentare Dio. Questo è tentare il Signore. Io credo che noi dobbiamo imparare, come discepoli, che Dio vuole che lo serviamo e lo seguiamo come Lui vuole. Non come noi vogliamo, come Lui vuole. Come Lui vuole. E come Lui ci ha rivelato nella sua parola, come Lui vuole, perché Lui è Dio ed è Lui che sa quello che è necessario, di cui abbiamo sempre bisogno, non noi. Noi facciamo come il popolo, ci lamentiamo che abbiamo troppa manna e siamo stufi di mangiarla, ma quello è quello che ci serve in quel contesto. Forse dovremmo preoccuparci di più di conoscere quale sia la buona, gradita e perfetta sua volontà, per non tentarlo e correre il rischio di sbagliare strada, colpire l'aria, mancare il bersaglio, salutare il premio ed essere squalificati. Botticelli, sempre nella Cappella Sistina. Bisognerebbe organizzare un viaggio a Roma per andare a vedere questa cosa qua, perché deve essere spettacolare. Allora, arriviamo alla quinta sostanza. Qui non c'era, ho cercato un'immagine, un quadro, ma non, nessuno ha dipinto un mormorio. Adesso, Mara, pensaci tu. Pensaci tu. La quinta sostanza dopante, il quinto peccato, il mormorio, il lamento continuo, il lagnarsi continuo delle circostanze che si vivono. Se diciamo che Dio ha il controllo di tutto e poi ci lamentiamo di quello che stiamo vivendo, ci stiamo comportando come quel bambino che ha ringraziato per i cibi e poi quando la mamma gli presenta il piatto di minestra comincia a lamentarsi. Ora, facciamo attenzione noi genitori, perché quando il bambino si lamenta del piatto di minestra, si sta lamentando di chi l'ha preparata, che non ha provveduto a quello che lui voleva. Drizziamo le antenne, papà e mamma. Il popolo si comportava in questo modo qua. Il popolo, mormorando, lamentandosi per la manna, in pratica si lamentava di Dio e del suo operato. Stava dicendo: Dio, non hai capito niente. Mamma, non hai capito niente. Capite la gravità di alcuni atteggiamenti alle volte nei nostri figli, che non sono più nemmeno di cosa faceva il popolo, di cosa facciamo noi. Però dobbiamo metterli a fuoco per correre ai ripari. Cosa è successo? Il popolo si lamentava, ancora male, eccetera, eccetera. Fuoco dal cielo. La parte terminale dell'accampamento muoiono. E questo lo troviamo in Numeri 11:1. Se questa sostanza dopante presente, è facile vederlo. Sapete perché? Perché saremo di fronte a dei discepoli, a dei figli di Dio, salvati, ma sempre tristi, infelici e irriconoscenti. Discepoli che mormorano contro il loro Dio, incapaci di ricordare il passato e quello che Cristo ha compiuto per loro sulla croce, incapaci di godere del presente e di riconoscere il presente la cura costante che Dio ha quotidianamente per loro, e incapaci di guardare il futuro, alle promesse e alla speranza certa di quello che li aspetterà. Cari fratelli, se dalla corsa cristiana togliamo il ricordo della salvezza, il presente della comunione con Dio e della sua cura e la speranza futura eterna che abbiamo in Cristo, rimane ben poco. Non rimane niente, rimangono solo religiosità, tristezza, insoddisfazione e mormorio. Un correre nella direzione sbagliata, ancora una volta colpire l'aria, mancare ancora una volta il bersaglio. Cosa fare? Elimina il mormorio dalla tua vita con il ringraziamento. Ricordati quanto sei costato a Cristo. Ricordati della costante cura, della quotidiana manna che Dio ti dà. E ricordati che cosa ti aspetta. Niente in confronto a quello che stai vivendo, ma tutto di meglio, e per sempre. Forse qualcuno, sentendo queste parole, forse anche un po' dure questa mattina, per me lo sono un po' state, però questo era. Forse qualcuno ha il piede in due scarpe, continua a desiderare il proprio Egitto, e corre la sua corsa, la sua gara come vuole, indipendentemente dal volere e dalla volontà di Dio. Qualcuno potrebbe riconoscere che nella sua vita è controllata da un idolo di cui non può fare a meno. Altri potrebbero essere intrappolati da pensieri, da desideri incontrollati che portano all'impurità sessuale, che portano lontano dal godere il premio che Dio ha preparato, ad allontanarsi sempre di più dal Signore, per quelle ragioni che abbiamo visto prima. Un altro forse tenta Dio con delle richieste fuori della sua volontà, fuori dalla sua natura. E altri forse possono aver dimenticato chi sono in Cristo, che cosa Dio provvede loro e che cosa li aspetta. Non lo so. 5 sostanze dopanti: bramosia, idolatria, fornicazione, tentare Dio, mormorazioni, continui lamenti. 5 sostanze dopanti che, se presenti in noi, illudono di poter vivere e vincere la nostra gara cristiana, ma che in realtà ci portano alla squalifica, a non godere del premio. Ma dobbiamo dire che questi peccati sono sempre esistiti, nulla di nuovo. Dalla caduta del giardino sono sempre esistiti, ed è Paolo che lo dice anche. Chi non è stato trovato positivo a queste sostanze? Chi di voi ha passato l'antidoping incolume di fronte a tutto questo? C'è qualcuno? Datemi la ricetta. Chi non è caduto in questi peccati, o in uno di questi peccati, o in tutti, o non lo so. Ora, per tutte le cadute, Gesù ha pagato sulla croce. E questo l'abbiamo ricordato col pane e vino. Grazie, Signore. Però, quando siamo tentati, quando sul nostro cammino ci troviamo tutto questo, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare da oggi, da domani in poi? Paolo ci dà due direttive. La prima, fidati di Dio e delle sue promesse. Prima Corinzi 10:13, ve lo leggo da un'altra versione, dice: perché nessuna di queste tentazioni, i cattivi pensieri che vi passano per la mente, non sono niente di nuovo. Molti altri hanno affrontato le stesse identiche difficoltà prima di voi, ma nessuna tentazione è irresistibile. E Dio non permetterà mai che la tentazione diventi così forte da non riuscire a resistere. È il Signore che ce l'ha promesso, eh? Ed Egli mantiene sempre quello che dice. Non solo, attenzione, non solo, ma vi insegnerà anche come uscirne, vi insegnerà la via di fuga. Quindi, di fronte a queste tentazioni, dobbiamo aprire gli occhi, perché la via di fuga c'è. C'è, da qualche parte c'è, perché è Lui che l'ha promesso. E quindi c'è. Fidati. E la seconda direttiva per la nostra corsa è: vivi il Vangelo come Cristo, in ubbidienza al Padre. Infatti l'esito della nostra gara, della nostra corsa, è legata a tutti e tre gli aspetti della fede. La fede che nasce dall'udire la parola di Dio, l'essere radicati, il leggere, cercare le direttive da parte del Signore. La fede che si sviluppa fidandosi di colui che ha fatto le promesse, che le mette a nostra disposizione, che ci ha spianato la strada della nostra gara. E la fede che si manifesta al mondo con l'ubbidienza alla sua volontà. Diremo una fede vera, una fede autentica, una fede pratica. E quindi cosa significa? Significa correre in modo certo, seguendo le due regole della gara. Tutto per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. E poi correre in modo temperato, disciplina. Disciplina la tua vita, disciplina i tuoi occhi, la tua lingua, il tuo corpo, te stesso, la tua vita. In autocontrollo e obbedienza. E infine corri senza perdere di vista il traguardo, perché il premio in Cristo e con Cristo è alla nostra portata. È qualcosa che possiamo vivere quotidianamente, conseguire. Ma dobbiamo fare attenzione al doping, ma dobbiamo fare attenzione a questi peccati, a queste sostanze, che sono sempre lì davanti al nostro cammino, al prossimo passo che devi fare prima del traguardo. Possiamo essere corridori vincenti o rischiare di essere squalificati. Possiamo vivere il Vangelo, i principi mostrati da Cristo, oppure no. Possiamo riflettere la sua luce, oppure no. Possiamo fare tutto per la gloria di Dio, oppure no. Possiamo essere dei buoni strumenti nelle sue mani, oppure no. È la differenza. Quell'immagine lì, Susi me l'ha fregata domenica scorsa, io l'avevo già preparata qualche settimana fa. Se guardate le facce di Valentino Rossi, speriamo anche oggi, le facce di Camoranesi, di Cannavaro, di Buffon, di Del Piero, di Gattuso, ne vedete uno triste? Ne vedete uno che non sia contento? Guardate un po' invece quegli altri due. Quello là, Schwarzer, il maratoneta, e sotto non c'è bisogno di dire chi è, lo conosciamo tutti. Gioia o tristezza? Questa è la differenza nella vita di quotidiana. Gioia o tristezza? Premio o squalifica? La differenza è evidente. Possiamo essere dei corridori vincenti e gioiosi, oppure aver perso l'ennesima occasione. Premio o squalifica? A voi la scelta, a noi la scelta, a me la scelta, a te la scelta. Dio ha preparato tutto perché possiamo essere corridori vincenti. Ci sono delle difficoltà, ci sono delle tentazioni, ci sono delle cadute, ma a noi la scelta, se vogliamo riportare il premio, come dice Paolo, corriamo in modo da riportarlo e che Dio ci aiuti in questo. Amen.